Ora è il momento di presentarvi il nostro ospite con la parola. Ben arrivato a Mattia Della Gana. Buongiorno.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Curatore o direttore?
Curatore.
Curatore del Museo Centovalli e Pedemonte, del Museo Onsernonese, 44 anni, ha studiato storia all'Università di Ginevra, poi anche con una specializzazione in management, ho letto bene, management culturale.
Management in amministrazione pubblica.
Management in amministrazione pubblica, cresciuto a Cavigliano, forte attaccamento alla Valle Onsernone e alle Centovalli per linea materna. Centovalli,
Per linea materna dei Centovalli, sì, c'è
per...
a Valle Maggia invece.
Vive ad Ascona, due figlie, Giulia di 6 anni e Lara di 11. Ma qui partiamo dalla parola che ci porta Mattia. Che parola è?
Volentieri, io ho scelto, l'esercizio è stato meno semplice di quanto credessi.
Ce lo dicono tutti, che sembra facile dire scegliere una parola e poi
Sì.
quando una persona inizia a pensarci diventa più complicato.
Esatto. Io ho scelto in maniera forse un po' curiosa la parola presente, in senso temporale, il tempo presente o essere qui ora. E detto forse da, così, da qualcuno che ha studiato storia, qualcuno che per mestiere si occupa di indagare il passato, ecco, ritenevo fosse una scelta che potesse essere interessante.
E allora perché questa scelta? Perché guardare, essere ancorati al presente se invece la materia di studio è anche quella che appassiona la storia e il passato?
Sì, è proprio un po' questo il senso. Il presente, io ritengo, è il risultato di una stratificazione di passati, di eventi, di esperienze, di fenomeni, di fatti, di ricordi, di rivoluzioni, di evoluzioni, che si sono accumulati nel tempo e quindi noi oggi, nel nostro tempo presente, siamo il risultato di questa evoluzione nel tempo. E con questi fatti, con questi avvenimenti, con questi fenomeni, in una qualche maniera noi siamo collegati. Quindi interessarsi del passato, interessarsi di ciò che è avvenuto nei tempi più o meno remoti, equivale a piano piano scoprire noi stessi. Già Socrate più di 2000 anni fa diceva, sottolineava l'importanza, invitava a conoscere se stessi. E per conoscere se stessi, ecco, a mio modo di vedere, è necessario guardare dietro di sé e guardare il percorso delle società dalla cui si appartiene, il percorso che questa società ha fatto nel tempo. Quindi, ecco, studiare il passato, indagare il passato non è fine a se stesso, ma è qualcosa di utile a noi oggi nel nostro tempo presente. Quindi, in un certo senso, io che sono un curatore di un museo etnografico che guarda al passato, considero di essere al servizio del tempo presente, non del passato. Anche gli oggetti che vengono conservati, anche quelli più famosi, non hanno mai chiesto di essere conservati. Se vengono conservati è perché consideriamo che noi ne troviamo un'utilità nel nostro quotidianità, nel nostro tempo presente.
È bello, questa cosa degli oggetti che non hanno chiesto di essere conservati, ma che in un qualche modo ci parlano, ci comunicano ancora qualcosa.
Sì, è la nostra società che sceglie cosa conservare, cosa trasmettere ai posteri, e se questo viene fatto è perché si considera che abbia un'utilità, no? E nemmeno lo dico spesso, no? Forse qualcuno mi era già sentito dire questo, nemmeno la Gioconda, forse l'opera d'arte più preziosa al mondo, ha chiesto di essere conservata, no? Quindi qualsiasi cosa, dalla Gioconda all'oggetto etnografico più semplice e comune, ecco, se viene conservato e trasmesso ai posteri è proprio perché consideriamo che possa essere utile a noi oggi o magari a noi domani.
Sì, però molto spesso a me è capitato di visitare musei etnografici, magari in compagnia di bambini che non avevano mai visto determinati oggetti e quindi chiedevano che cos'è, non avrebbero nemmeno saputo individuare l'utilizzo.
Sì, esattamente. I musei etnografici sono nati in Ticino nel secondo dopoguerra, prevalentemente negli anni 60, e si trovano nelle regioni periferiche del nostro cantone. Oggi hanno mezzo secolo, hanno 50 anni, ed effettivamente penso che stanno acquisendo un'importanza crescente proprio perché le persone che lo visitano, e soprattutto, come dicevi un attimo fa, le giovani generazioni, non hanno più o hanno meno occasione di confrontarsi con le tracce anche materiali, quindi gli oggetti in particolare, di quella civiltà contadina da cui tutti noi praticamente in Ticino discendiamo, ma che oggi è scomparsa, tranne a piccoli rimasugli magari nei luoghi più disparati.
Incuriosisce anche appunto questo attaccamento alle valli, alla tradizione contadina, agli oggetti. Quando si è molto giovani e bisogna scegliere il proprio indirizzo, come mai un giovane liceale magari a 18-20 anni sceglie proprio di studiare storia?
Ma nel mio caso c'era stata sicuramente un'influenza molto positiva di quello che era il mio docente di storia all'epoca, Vasco Gamboni, che colgo l'occasione di salutare, non so se sta ascoltando. Ma poi piano piano, appunto, nel mio caso l'attaccamento alla propria terra. E premetto che non sapevo a 18 anni o 20 anni o quando ho iniziato l'università che sarei diventato un curatore di un museo etnografico, però l'attaccamento alla propria terra è dato anche proprio, come dicevo, per ritornare al discorso iniziale, a questa utilità nel conoscere la propria storia, questo bisogno identitario di conoscere la propria storia. E non è solamente qualcosa di cui abbiamo bisogno, ma ripeto, è qualcosa di utile. Se noi guardiamo la civiltà contadina che ci ha preceduti e la relazioniamo alle sfide o alle problematiche odierne della nostra civiltà moderna, non so, penso alla crisi climatica, a una società di sovraconsumi, no? Leggevo l'altro giorno che il 24 luglio appena passato c'è stato questo Overshoot Day, no? Il giorno a partire dal quale l'umanità vive a credito. A partire da quel giorno il pianeta non riesce a produrre, rigenerare le risorse di cui l'umanità ha bisogno. Ecco, quindi queste sono cose di grande utilità, di grande attualità. E se noi guardiamo alla civiltà contadina delle nostre valli, delle 100 valli, del nostro Serone, ad esempio, e la guardiamo da vicino, ci rendiamo conto che alcuni elementi cardini di questa società sono estremamente odierni, interessanti. Una società che viveva in equilibrio col contesto e l'ambiente in cui viveva, una società che si muoveva al ritmo delle stagioni, una società che puntava all'indispensabile, al necessario, al duraturo, rinunciando al superfluo e al futile, una società che sapeva riparare le cose, la società che ridava un senso dalle cose che magari avevano perso il loro senso primario e ne trovavano un secondo. Ecco, quindi ci sono sicuramente delle fonti di ispirazione nel nostro passato. Con questo non voglio dire che domani dobbiamo tornare a vivere come si faceva nell'Ottocento, evidentemente. Quindi non mi aspetto che qualcuno recuperi la latta di d'olio per ricavare un grattugio formaggio facendoci dei buchi, no? Però penso che tra quel mondo lì e la società di sovraconsumo nella quale noi viviamo ci siano diversi margini per migliorare il mondo in cui viviamo.
E forse qui è interessante il lavoro di un curatore di un museo etnografico, che è un po' una cinghia di trasmissione tra il passato, il presente che è la parola che ci ha portato Mattia Della Gana, e magari aprire anche delle visioni per il futuro. Dopo Alfa con Manu Chao ritorniamo su questo punto. Presente la parola che ci ha portato oggi a Estate tra le righe, Mattia Della Gana, curatore del Museo Centovalli e Pedemonte e del Museo Onsernonese. Presente il ruolo che svolge un curatore di un museo etnografico, proprio per rendere accessibile quanto è conservato nel museo e farlo dialogare con il presente, perché se questo oggetto è stato conservato vuol dire che ha qualcosa ancora da comunicarci.
Indubbiamente sì, e questo qualcosa da comunicarci 50 anni fa, quando sono nati i musei, era qualcosa che forse non c'era bisogno di spiegare, perché la maggior parte delle persone quell'oggetto l'avevano ancora visto utilizzato, magari non personalmente ma nella loro infanzia dalle persone anziane. Oggi il tempo passa e quindi questi oggetti hanno in buona parte perso il loro utilizzo, e un museo diventa una delle rare occasioni per conoscere la funzione di un oggetto, ad esempio. A noi piace, ecco, nella museologia moderna, che il museo non è più quel luogo dove non toccare niente, anzi diventa un luogo dove si possono vivere delle esperienze, no? E quindi piano piano si cerca di trasformare, nel nostro caso, le sale anche in luoghi, appunto, dove le esperienze sono possibili.
Allora, non so da quale dei due musei vogliamo partire. Il 22 agosto al Museo Centovalli Piedemonte a Intragna viene inaugurata una mostra del fotografo Roberto Pellegrini. Invece al Museo Sernonese a Loco è stata inaugurata a metà giugno un'importantissima mostra dedicata a un pittore della Valle Unsernone, Carlo Agostina Meletta. Magari partiamo da qui, è stato un grandissimo lavoro questo, è arrivato con un bellissimo libro, Mattia Della Gana, un libro dedicato alla vita e alle opere di questo pittore molto importante per la Valle Unsernone.
Sì, Carlo Agostino Meletta, che quest'anno ricorre il 150esimo della morte e il 225esimo della nascita, era nato proprio nel 1800, giusto? Era scappato un po' dai radar, gli intenditori lo conoscevano, ma non era mai stato fatto un approfondimento serio, scientifico su di lui e soprattutto sulla sua opera. Era conosciuto prevalentemente per la sua ritrattistica, quindi il museo già da tanti anni era collezionista di un grande numero di ritratti, ma c'era da fare ordine, ecco. E quindi, grazie soprattutto al contributo, all'aiuto dello storico dell'arte Giulio Foletti, che è stato determinante in questo progetto, negli ultimi due anni circa abbiamo fatto questo studio di approfondimento sulla sua vita e sua opera, quindi da una parte all'interno degli archivi per cercare di sviscerare i dettagli della sua vita per poterla cercare di ricostruire, e dall'altra parte su e giù per i viottoli e i sentieri della valle, ma non solo della valle, anche di tutta la regione, proprio per andare a identificare, a trovare i suoi lavori. Ed è emerso che era un pittore in realtà che andava ben al di là della ritrattistica, un pittore che ha operato in svariati campi, soprattutto quello dell'arte sacra, e abbiamo trovato un gran numero di opere sparpagliate sulle facciate delle case, sulle cappelle, ma anche nelle chiese della Valle Unsernone prevalentemente, ma anche dell'intero Locarnese, in Valle Maggia, Val Verzasca, Terre di Piedemonte, in Riviera addirittura, e poi fino addirittura in Valtellina, dove Carlo Agostino Meletta è morto nel 1875 durante i lavori di affresco di una chiesa nei pressi di Bormio.
Dunque è una storia recuperata, una storia di un pittore molto rinomato, voi dite un pittore popolare del Canton Ticino, una storia che è stata recuperata, che racconta però qualcosa di più oltre alla sua storia artistica individuale, ma racconta anche lo spaccato di vita di una valle.
Sì, grazie. Effettivamente è proprio così, questo è quello che si voleva fare attraverso la mostra attualmente visitabile al Museo Sernonese a Loco, ma poi anche e soprattutto la pubblicazione che è stata fatta. Si è voluto parlare di lui, parlare del suo lavoro, della sua vita, ma parlare anche della storia del Valle Unsernone attraverso di lui. In modo particolare, grazie ai circa 50 ritratti delle persone che aveva ritratto appunto nella sua vita, siccome aveva l'abitudine di indicare il nome, nella maggior parte di queste persone aveva l'abitudine di indicare il nome sul ritratto, noi sappiamo chi sono, quindi possiamo collegare il viso di quelle donne, di quegli uomini, a un nome, e quindi grazie a delle ricerche storiche abbiamo potuto ricostruire le biografie di questi uomini, di questi commercianti della paglia, di questi politici, di questi notabili, di questi dottore, soldati, e anche delle loro mogli, delle loro figlie, delle loro sorelle. Questo ci tengo a sottolinearlo, a metà dei ritratti sono femminili, quindi abbiamo anche finalmente la possibilità di scoprire e seguire delle parabole di vita di donne. Ecco, quindi attraverso le biografie di queste persone ne esce, e questo soprattutto attraverso la lettura del libro, ne esce così uno spaccato della vita dell'Unsernone dell'Ottocento. Quindi non è un libro unicamente su un pittore significativo per la storia dell'arte ticinese dell'Ottocento, ma è anche un libro significativo sulla storia dell'Unsernone.
Sì, menzionato la paglia, noi sappiamo il Valle Unsernone, questa era un'attività fondamentale per l'epoca.
La paglia, sì, la storia della manifattura della paglia, questo poi è ben spiegato, ben raccontato anche nella permanente del museo, è stato un settore economico che ha modellato la vita dello Sernone per svariati secoli, quindi fino praticamente alla fine dell'Ottocento. Sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale, politico, culturale e anche paesaggistico, perché chiaramente i risvolti poi sul territorio legati alla coltivazione della segra sono evidenti. Ecco, quindi lo Sernone ha proprio costruito la sua storia su questa particolarità economica.
Allora, inaugurata a metà giugno, sarà visitabile per tutto il 2026. Chiaramente siete un piccolo museo e le mostre rimangono, anche quelle temporanee, rimangono per un tempo più lungo del normale. Ricordiamo che anche sempre al Museo Eun Sernonese, ne abbiamo già parlato qui a Tra le righe, forse in Sabato d'Agosto, c'è anche una piccola testimonianza su quanto avvenne ai bagni di Craveggia il 18 ottobre 1944 con la battaglia dei bagni. Dunque anche questo pezzo di storia importante per la Valle Eun Sernone viene raccontata al Museo Aloco. Mattia Della Gana però rimane con noi anche dopo le 15, così andiamo a visitare anche l'altro museo di cui è curatore, il Museo Centovalli e Pedemonte a Intragna. Presente la parola di Mattia Della Gana, storico, curatore del Museo delle Centovalli e Pedemonte e anche del Museo Eun Sernonese a Loco. E prima della pausa informativa stavamo proprio parlando della mostra temporanea inaugurata a metà giugno, dedicata a Carlo Agostino Meletta, un pittore molto importante della Valle Eun Sernone, un pittore ritrattista nato nel 1800, morto nel 1875. È una mostra in onore del 150° anniversario dalla morte, un pittore la cui storia ci racconta qualcosa di abbastanza frequente per gli abitanti delle valli della Svizzera italiana, una storia anche di emigrazione, ma la sua testimonianza artistica racconta di chi abitava in Valle Eun Sernone, di chi abitava nella regione, perché attraverso i volti dei suoi ritratti si sono ricostruite anche le storie di personaggi minori, di quella che si chiama la storia con la S minuscola, che però è una storia familiare importante.
Esatto, sì. La storia con la S minuscola in realtà è quella che almeno personalmente interessa di più, ma anche la storiografia generalmente interessa di più. La storia con la S maiuscola, quella dei grandi condottieri, dei grandi re, è conosciuta da parecchio tempo e almeno personalmente suscita meno interesse. Quindi sì, effettivamente queste persone di cui conosciamo il nome sono molteplici, e come dicevo prima mi piace molto il fatto che la metà esatta di questi 50 ritratti siano ritratti femminili, quindi una società ottocentesca o anche quella precedente che ha fatto fatica in altre maniere a trasmettere il nome di una donna, ecco, grazie a Carlo Agostino Meletta noi abbiamo il nome e il viso di un certo numero di donne di quel tempo.
Beh, alcuni di questi ritratti sono stati adesso raccolti nel libro dedicato proprio a Carlo Agostino Meletta, e visto che, come spiegava Mattia Della Gana prima, lui scriveva sempre a chi si riferiva il ritratto, voi avete cercato anche la presenza sul territorio, la storia di queste persone. Alcune erano molto semplici, altre vi hanno proprio aperto delle storie incredibili. Quali hanno colpito di più voi ricercatori, magari proprio anche a te personalmente?
Sì, come dicevo, è la moltitudine delle loro parabole di vita che rende il tutto interessante. Ciononostante, alcune figure sono particolarmente significative. Così, per sceglierne una, ad esempio, Maria Giuseppa Meletta, nata nel 1803, quindi proprio nell'anno in cui nasceva il Ticino moderno. Già a 17 anni aveva nato il primo dei suoi 11 figli. E la cosa curiosa relativa a questo ritratto è che noi abbiamo inizialmente trovato una fotografia di inizio Novecento dei fotografi fratelli Büchi di Locarno, sulla quale appare appunto la famiglia di questo Remigio Meletta, un uomo molto anziano che è seduto a fianco della moglie e dei figli, e in secondo piano sullo sfondo appaiono i busti di due che a prima vista sembrano fotografie, ma in realtà no. Questo è un primo fotomontaggio dove i fratelli Büchi hanno fatto una doppia esposizione, hanno fotografato i ritratti degli antenati di questo Remigio Meletta e li hanno collocati sullo sfondo di questa scenetta di famiglia, questo è il classico ritratto di una famiglia seduta su una panchina. Ecco, quindi una cosa molto curiosa. E con grande felicità, alcuni mesi dopo, noi abbiamo trovato il ritratto di questa donna, solamente il ritaglio del viso, che era servito appunto al fotografo svariati anni dopo per fare questo fotomontaggio.
In fondo incuriosisce anche un po', perché una famiglia della Valonzernone si faceva sia fotografare che fare un ritratto.
Sono due epoche diverse, il fotografo è arrivato dopo, quindi siamo agli inizi del Novecento, il ritratto risale almeno 50 anni prima, quindi attorno al 1850, in cui la fotografia cominciava a muovere i primi passi, ma non era ancora arrivata in maniera stabile nello Sernone, ecco. Ma appunto soprattutto grazie a un fotografo, Angelo Monotti, che viveva a Cavigliano, quindi alle porte dello Sernone, la regione effettivamente conosce già a partire dagli anni... fino agli anni 60 un gran numero di fotografie, appunto grazie alla presenza di questo fotografo sul posto.
Allora, e qui vediamo l'importanza del museo etnografico, che nel raccontare e rendere accessibile a un largo pubblico quanto studiano poi gli addetti ai lavori, gli storici, chi va a fare le ricerche negli archivi, a cercare la documentazione. Voi con questa pubblicazione, importante pubblicazione, con la mostra, volete raccontare a un largo pubblico quanto avete scoperto. Su questo punto e anche sul lavoro di un museo etnografico, perché avete anche in calendario diversi appuntamenti, diciamo, legati più a un'offerta di svago, di tempo libero. C'è l'appuntamento il 7 settembre con la festa della Farina Bona. Torniamo dopo Valeria Rossi, lei canta tre parole, Mattia Della Gana ce ne ha portata una, però potremmo dire, ci ha portato presente, potremmo dire però tre parole è passato, presente, futuro. Non così originale, però ci dicono molto.
Presente la parola scelta oggi dal nostro ospite, che è Mattia Della Gana, curatore del Museo Centovalli e Piedemonte, del Museo Sernonese, questo a dimostrare anche quanto siete proprio presenti sul territorio, portate la memoria, raccogliete tante testimonianze, ma poi siete presenti anche con la concretezza della vita quotidiana, per cui organizzate eventi, manifestazioni, anche momenti conviviali. Non per niente tra poco ci saranno sia la festa della Farina Bona, lo diciamo con un po' d'anticipo, sarà il 7 di settembre a Vergeletto, e poi ci sarà anche pane e vino.
Esatto, sì, nel limite delle nostre risorse, quindi sia quelle finanziarie ma quelle umane soprattutto, cerchiamo di animare la vita sociale e culturale di questi territori all'interno dei quali ci troviamo. Quindi questo viene fatto attraverso attività che forse potrebbero essere banalmente descritte come più serie, con altre come le feste etnografiche dei due musei, la festa della Farina Bona e la festa Pane e Vino a Intragna, al Museo Centovalli e Piedemonte. Eccolo, questa animazione viene fatta anche in una maniera molto più leggera, quindi accendendo il forno a legna e invitando i viticoltori della regione a presentare i loro prodotti, così come ecco, a a cucinare le farine, che in particolare la farina buona che viene prodotta, altra particolarità dell'Onsernone.
È perché c'è proprio un mulino collegato a voi, al vostro museo.
Esatto, l'Onsernone contava 27 mulini un tempo, ne rimangono due, uno è di proprietà del museo, a Locco, è stato restaurato già parecchi anni fa ed è in funzione da quasi 40 anni. E quindi ecco, sì, è un grande successo, tra l'altro, le farine sono molto apprezzate proprio perché c'è un ritorno di interesse per questi prodotti artigianali chilometro zero. E poi c'è un secondo mulino che produce appunto la farina buona a Vergeletto, e l'altro mulino che si è conservato nel tempo, e quindi sì, è una delle altre belle realtà locali dell'Onserno.
Anche perché poi è sempre interessante andare oltre, cercare magari le vecchie ricette, quelle che difficilmente una volta svelavano le nonne, andavano al di fuori della famiglia, invece con le vostre raccolte si riesce anche, insomma, a ripristinare queste conoscenze.
Sì, allora io devo ammettere che non sono un granché in cucina, però c'è chi è molto più bravo di me ed effettivamente sono state recuperate delle ricette e magari trasformate con un pizzico di novità per offrire così delle nuove cose a chi desidera cimentarsi con questi
allora cibi. Nel presente ci vuole sempre un pizzico di novità, e stavo appunto riflettendo sul ruolo dei musei etnografici, questi musei regionali che si trovano nelle zone periferiche, che si trovano anche a svolgere un ruolo per la comunità di queste valli, la comunità dei paesi. Voi state diventando sempre di più un attore importante in queste regioni.
Sì, si cerca di contribuire alla, come dicevo prima, alla vitalità di questi luoghi, di queste regioni, che conoscono oggettivamente delle difficoltà legate soprattutto alla crisi demografica, ma appunto l'idea è, attraverso una presentazione positiva di quelle che sono gli attu di questo territorio, di cercare, ecco, di darne un'immagine che possa piacere, che possa magari ispirare qualcuno a trasferirsi e andare a vivere in questi luoghi. Ecco, spesso si fa l'elenco, si fa la diagnosi di quelle che sono le difficoltà, di quelli che sono i punti deboli di questi territori, e questo lo conosciamo, lo sappiamo, non c'è bisogno di dire quali sono le difficoltà. Come museo mi piace invece cercare di portare in evidenza quelle che sono invece gli attu, quelle che sono le bellezze, quello che possono essere i punti forti di vivere o passare una parte del proprio tempo in queste regioni, che, parliamoci chiaro, non stiamo parlando di luoghi che ci vogliono ore, settimane e il kit di sopravvivenza per raggiungere, sono luoghi che si trovano a mezz'ora da Locarno o anche meno, quindi di auto o di bus o di treno, perché le 100 valli sono servite dal treno, quindi stiamo parlando di territori leggermente periferici che aspettano, appunto, che offrono degli attu importanti, secondo me, e che aspettano appunto quella che io considero una rivoluzione culturale. Noi non abbiamo bisogno di trovare un milione di persone che vogliono andare a vivere in questi territori, ma un piccolo numero di persone che decidono di apprezzare, di mettere l'accento su quelli che sono i punti forti di queste regioni.
Allora, se Mattia Della Gana è d'accordo, idealmente ci spostiamo e andiamo al Museo di Centovalli e Pedemonte venerdì 22 agosto, in Trani alle 18 viene inaugurata una mostra Monoliti, fotografie di Roberto Pellegrini. Qui vediamo chiaramente un dialogo tra passato e presente.
Indubbiamente sì, perché pensa che la casa Maggetti che ospita il museo è stata costruita nel 1608, quindi ha più di 400 anni, e la mostra che presentiamo venerdì sera presenta delle fotografie di Roberto Pellegrini di un'architettura moderna, attraverso uno sguardo del fotografo particolare. È un progetto recente nato nella sua mente negli anni del Covid, quando si era prevalentemente ci veniva chiesto di essere distanti, di rimanere a casa nostra, e Pellegrini, appunto, nel suo gironzolare in queste strade qui nel Canton Ticino, si era accorto che c'erano diverse costruzioni moderne abbastanza chiuse su se stesso, quindi con delle finestre che spesso venivano mantenute chiuse, con l'architettura moderna in cui i balconi hanno queste specie di tendaggi rigidi dello stesso materiale della facciata che permettono una chiusura quasi totale dell'edificio. E quindi è nata questa serie dal nome Monoliti, di edifici in cui poi il fotografo, attraverso un intervento copia e incolla digitale, ha chiuso quelle aperture che durante la fotografia erano rimaste aperte, per offrire, ecco, così in maniera probabilmente anche provocatoria, uno sguardo, ecco, su il nuovo modo di abitare, un nuovo modo di vivere, invitando alla riflessione e, ecco, verosimilmente anche a una riapertura delle finestre che nel periodo del Covid lui aveva trovato spesso chiuse.
C'è tutta questa simbologia, no? Le case di una volta avevano le finestre, avevano bisogno di ricevere la luce, il sole, ora siamo più schermati. Sempre venerdì 22 agosto alle 17:30, ma a Bellinzona, verrà presentato un libro pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia, Sguardi divine, cappelle dipinti, murali devozionali del Sopraceneri. Segnalo anche questo appuntamento che si terrà all'oratorio del Corpus Domini a Bellinzona, salita la Motta 2. Giusto per segnalare che c'è un evento collaterale che vede coinvolto come guida Mattia Della Gana, che vado a recuperare domenica 31 agosto da Intragna, partirà su una mulattiera delle Cento Valli, accompagnando un gruppo di persone alla scoperta di cosa, Mattia?
Sì, appunto, in riferimento a questa importante pubblicazione che hai citato un attimo fa, ci sono alcuni eventi collaterali. Uno di questi è questa uscita sul territorio. A noi piace considerare, ecco, la nostra attività anche ben all'esterno delle quattro mura del museo. Quindi il 31 agosto faremo questa passeggiata semplice, accessibile a chiunque, da Intragna e nei dintorni di Intragna, dove visiteremo, traverseremo dei sentieri nelle mulattiere molto belle, dove si trovano diverse cappelle che il museo ha fatto restaurare negli ultimi anni su propria iniziativa, proprio perché questi edifici rappresentativi della fede di un tempo, considerati in un certo senso minori, sono spesso lasciati un po' al loro destino. Quindi come museo ci piace l'idea di intervenire in salvaguardia di questi oggetti, e quindi faremo questa passeggiata che, partendo dalla stazione di Intragna, ci porterà fino al ponte romano sul fiume Medeza, tra l'altro un ponte bellissimo cinquecentesco, che è uno dei pochi ponti in Ticino che si è nell'Locarnese, che si è preservato durante l'alluvione del 78, sopra il quale ci sia addirittura anche lì una piccola cappella. Quindi faremo questo percorso e cercheremo di commentare e sensibilizzare chi sarà con noi sull'importanza di questi manufatti nel nostro territorio.
Meraviglioso, anche perché molto spesso noi stessi scegliamo questi percorsi e poi non abbiamo la possibilità di tuffarci, immergerci così profondamente, conoscerne la storia. Va detto che i posti sono limitati, quindi è meglio iscriversi. Si possono trovare tutte le informazioni sotto il sito del DEX, quindi dex-cde chiocciolina ticino.ch. comunque è facile trovare tutte le informazioni.
Sì, per iscriversi a questa escursione commentata sul territorio, le guide saranno Mattia Della Gana, storico e curatore, poi Sara Gross, restauratrice, e Francesca Luisoni, storica collaboratrice del CDE, che è anche una delle curatrici del volume di cui vi abbiamo parlato, Sguardi divini, cappelle, dipinti, murali devozionali del Sopraceneri, che sarà presentato venerdì 22 agosto 17:30 all'oratorio del Corpus Domini a Bellinzona, salita alla Motta 2. Se invece volete andare al Museo Centovalli e Pedemonte per l'inaugurazione della mostra fotografica di Roberto Pellegrini, è sempre venerdì 22 agosto in Tragna alle ore 18. Diciamo che c'è tanto presente in tutti questi appuntamenti, avvenimenti, attività di due musei etnografici che sono proprio attivi nella vita presente. Mattia Della Gana.
Sì, come si ritorna a quanto si diceva proprio all'inizio, sì, noi vogliamo vivere nel presente e vogliamo contribuire nel presente attraverso le nostre offerte appunto ad arricchire la vita di chi ha il piacere di seguirci nelle nostre attività.
E allora andate a scoprire che tesori sono i musei etnografici, questi due di cui abbiamo parlato oggi, a Loco in Valle Unsernone e appunto a Intragna, quello di Centovalli e Pedemonte, ma c'è tutta una rete dei musei etnografici, sono davvero degli scrigni preziosi, visitate il sito e vi si aprirà un mondo. Grazie Mattia Della Gana di essere stato a Estate tra le righe con noi, con la sua parola presente.
Grazie mille a voi per questa bella opportunità e mi permetti solo un saluto a mia figlia Giulia che domani fa 6 anni e quindi se gli faccio gli auguri in diretta
è molto felice.
Sarà sicuramente felice
Giulia, perché Lara l'avevamo già sentita ai microfoni di Rete 1.
L'avevamo sentita alcune settimane fa con Lara Montagna che era venuta per un'emissione in diretta dal museo e quindi ecco oggi mi piaceva salutare Giulia per il suo compleanno di domani.
Sì Giulia, allora siamo proprio nella vita presente, buon compleanno domani. Grazie Mattia Della Gana.